Comincio con un paio di annunci, così è fatto, e anche perché mi daranno gli annunci, mi daranno lo spunto per due pensieri che voglio condividere con voi quest'oggi. Allora, gli annunci sono per gli incontri. Domenica prossima la funzione, per chi è ancora a Milano, sarà qui, proprio qui, stesso posto, al parco, alle 10.30, venite puntuali alle 10.30, così cominciamo la funzione appena siamo tutti qua. Faremo oggi e domenica prossima la colletta per i bisognosi. Contrariamente a quanto c'è sul calendario che è stato distribuito qualche tempo fa, domenica prossima non ci sarà la colletta per il sostentamento della Chiesa, ma ci sarà la colletta per i bisognosi. La colletta per il sostentamento della Chiesa la faremo domenica 25 e poi anche domenica 1 settembre, perché ci sono ancora delle persone, dei discepoli in vacanza, però il 25 la maggior parte sarà rientrata e poi per chi non c'è potrà dare la colletta per i bisognosi, per il sostentamento della Chiesa, anche il 1 di settembre. Quindi domenica prossima qui al parco, qua proprio dove siamo adesso, colletta per i bisognosi. Domenica 25 Giampiero farà l'annuncio, ma penso che sarà ancora qui al parco questa location. Ci sarà la colletta per il sostentamento della Chiesa. Quindi, colletta. Stavo riflettendo in questi giorni, no, su certi aspetti della Chiesa del primo secolo, no? E è interessante fermarsi un attimo a pensare che quando noi leggiamo il Nuovo Testamento non ci rendiamo conto in realtà esattamente di quello che stava succedendo all'epoca, perché la nostra mente, la nostra natura umana ci porta a fare l'equazione Nuovo Testamento 2019 a Milano praticamente, no? Invece il Nuovo Testamento, cioè quello che leggiamo, questi libri che sono nella Bibbia, che sono stati scritti nel primo secolo dopo Cristo, no? Quindi fanno parte, se vogliamo, nel canone biblico del Nuovo Testamento, sono libri che sono stati, fra virgolette, vissuti nell'Antico Testamento. Perché quando sono stati scritti i Vangeli, quando sono state scritte le lettere di Paolo, Pietro, Giacomo e gli altri, tutte le varie cose che leggiamo nel Nuovo Testamento in realtà succedevano in un ambito culturale, sociale e spirituale che era quello dell'Antico Testamento. C'era il Tempio, c'erano i sacrifici, c'erano la preghiera dell'ora terza, la preghiera dell'ora sesta, eccetera, tutte queste convenzioni. C'erano i farisei con le loro leggi, c'era la decima, c'era la colletta, c'erano tutte le cose dell'Antico Testamento, no? E quindi cosa facciamo di questa cosa qui? Noi parliamo di colletta per i bisognosi, colletta di sostentamento della Chiesa. Possiamo avere un po' l'idea, ma una regola in più, un'altra legge, un'imposizione, da dove viene, eccetera. E ci dobbiamo dire se è una questione di regole, di leggi, o se è una questione di cuore. E noi vediamo nel Nuovo Testamento questa vita, lo vediamo soprattutto nel Libro degli Atti, la vita che vivevano i nuovi discepoli, quindi i cristiani del primo secolo, che vivevano la parola di Gesù, l'insegnamento del Vangelo, in un ambito di Antico Testamento, come ho appena spiegato. Anche loro si sono trovati a dover far fronte a questa cosa, no? una legge, un'imposizione, una regola o una questione di cuore. E faremo un piccolo viaggio a ritroso nella lettera che Paolo scrive ai Galati, perché in questa lettera si affronta proprio questo tema, no? Se la vita del cristiano deve essere una vita vissuta per adempiere alle leggi, per opere che portano alla salvezza, oppure se deve essere una vita dettata dall'amore per Dio, il cuore che sta dietro le cose che si fanno, anche quelle che possono sembrare delle regole, come la circoncisione, la decima e tutte andare al tempio e tutte queste cose qua. E vedremo come, sebbene per esempio la decima e la circoncisione non hanno un'applicazione oggi per noi, perché non siamo sotto la legge ma siamo sotto la grazia, no? Dopo la venuta di Gesù, non hanno un'applicazione diciamo legalistica e come magari c'era nell'Antico Testamento. Vediamo come da questa lettera Paolo, che insegna e parla e scrive ai Galati, possiamo trarre anche noi un insegnamento per vivere la vita cristiana, la vita da discepoli, non per legge ma per cuore, no? Per amore per Dio. E cominceremo dalla fine, andiamo un po' a ritroso, al capitolo 6 di Galati, al versetto 14. Praticamente, no, è la conclusione di tutto il ragionamento di Paolo. Paolo scrive ai Galati dicendo: quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Nel primo secolo, soprattutto in questa area geografica della Galazia, ma anche nelle altre chiese fondate da Paolo, quelle, no, dei suoi viaggi missionari, eccetera, Paolo aveva portato il messaggio della croce di Gesù. Non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo. Lui aveva portato il messaggio di Gesù Cristo, della croce, della redenzione attraverso l'opera salvifica di Gesù. Ma c'era una corrente molto forte nella Chiesa del primo secolo, e quella corrente che viene definita storicamente dei giudaizzanti, cioè quelli che in parte erano rimasti fedeli all'ebraismo, altri invece si erano convertiti a Gesù, ma dicevano che per gli stranieri, per i gentili che volevano convertirsi a Gesù, era necessario che loro si sottomettessero alla legge mosaica, alle tradizioni ebraiche, per cui ad esempio alla circoncisione. Allora Paolo e poi anche gli altri apostoli si trovano a combattere, lo vediamo nelle epistole, si trovano a combattere contro questa tendenza legalista dei giudaizzanti, che dicono alla fine: no, Gesù Cristo, la sua crocifissione e l'opera salvifica sulla croce di Gesù non è sufficiente. L'amore per Dio, accettare il sacrificio di Gesù, il messaggio della croce, non è sufficiente, bisogna anche fare tutte le opere della legge mosaica, quindi la circoncisione, come viene fatto riferimento qua in questo passo. Quindi c'era questa ambivalenza nella Chiesa del primo secolo, c'era una forte pressione per i cristiani che volevano vivere secondo l'insegnamento di Gesù, di invece essere spinti, essere sotto la pressione di coloro che volevano che fossero circoncisi, eccetera, eccetera. C'è voluta la conferenza di Gerusalemme di Atti 15, in cui gli anziani della Chiesa hanno preso delle decisioni che poi hanno portato nelle altre chiese per dare delle direttive chiare e precise su questi argomenti. Ciò nonostante, questa lettera ai Galati è stata scritta dopo la conferenza di Gerusalemme di Atti 15 e ancora c'erano coloro che pensavano che la salvezza si dovesse meritare per opere, quindi per opere legalistiche di ubbidienza alla legge, come ad esempio la circoncisione. E Paolo dice: quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Andando un po' indietro, capitolo 5, versetto 22, capitolo 5, versetto 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge, cioè non c'è una legge, non può esserci una legge che dice queste cose sono sbagliate. Queste sono delle cose a cui tutti gli uomini anelano, tutti vogliamo amore, gioia, pace, pazienza, eccetera, eccetera. Ma non sono le opere della carne, non sono le opere legalistiche che ci porteranno ad esse. Non è perché mi faccio circoncidere o perché do la decima della menta e del cumino, perché vado al tempio tutti i giorni, tre volte al giorno per la triplice preghiera al tempio, che queste cose si svilupperanno in me: l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, autocontrollo, eccetera, eccetera. No? E al versetto 24 dice: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Di nuovo Paolo dice: il punto centrale di ogni cosa per la vita di un discepolo, di un cristiano, è Cristo. E qui fa un paragone anche forte, no? Quelli che sono di Cristo. Noi oggi, per tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo, siamo di Cristo, possiamo chiamarci effettivamente cristiani, apparteniamo a Gesù Cristo, Romani 8:9, no? Siamo cristiani se apparteniamo a Cristo. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E questo è una chiamata molto, molto alta, molto sfidante, no? Di mettere in croce le nostre passioni e i nostri desideri. Ma come lo possiamo fare, secondo voi? Lo possiamo fare con delle opere della legge o le possiamo fare ispirati dall'amore di Cristo, che è stato crocifisso per noi, ha messo da parte se stesso, ci ha dato l'esempio, possiamo imitarlo e quindi anche noi sforzarci di crocifiggere noi stessi, le nostre passioni, i nostri desideri, le nostre voglie, oppure sono le opere legalistiche, le opere della carne che ci porteranno a questo risultato. Tornando un attimino indietro, capitolo 5, versetto 1, Paolo comincia questo capitolo con la parola Cristo. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Ieri studiavamo con Enzo, lo sapete, lo conoscete già, questo versetto che abbiamo citato mille volte, abbiamo letto con Enzo ancora ieri, no? Se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Cosa significa conoscere la verità, essere veramente discepoli, perseverare nella parola? Significa Cristo. E Paolo così comincia: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. E c'è questo avvertimento, questo ammonimento, no, da parte di Paolo. Dice: Cristo è tutto. Attenzione però che nella vostra libertà è facile lasciarvi prendere, trascinare e ricadere in uno stile di vita legalistico in cui si fanno le cose pensando di meritare il favore di Dio. Ho predicato di questa cosa qualche settimana fa quando ho parlato del vino nuovo nelle otri vecchie, no? Che il messaggio di Cristo è un messaggio liberatore, un messaggio di trasformazione, di vita trasformata. Siate santi come io sono santo. Mettersi da parte, vivere in una maniera diversa che dà una testimonianza al mondo, alle persone intorno a noi. Vino nuovo che non può essere contenuto in otri vecchie, in pratiche religiose, legalistiche. Andare in chiesa, se venite alla funzione, anche se al parco, che non ha niente a che vedere con un rituale, con una liturgia, con un luogo, no? Se venite in chiesa soltanto al parco, soltanto perché è un'abitudine, siete ricaduti, no? In uno stile di vita legalistico, siete un vino nuovo in otri vecchie, e mi chiedo se veramente ci può stare il vino nuovo in otri vecchie, perché la parola dice che l'otre esplode, perché l'otre è vecchio, non può tenere, allora va perso sia il vino nuovo sia l'otre vecchio. Ma se veniamo in chiesa con questo atteggiamento, no? Siamo qua, quelli che Paolo dice, state saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. È facile, quando diventiamo discepoli, quando diventiamo cristiani che ci impegniamo a seguire Gesù, è facile poi ricadere in certe abitudini, in certe pratiche, in certe maniere di pensare che in realtà sono religiose, sono legalistiche, e quindi alla fine ricadiamo in una schiavitù. Pensiamo di essere liberi perché siamo stati battezzati in Cristo, ma il nostro stile di vita, la nostra abitudine, la nostra pratica spirituale è soltanto una facciata, è soltanto una facciata. Non c'è Cristo al centro, non c'è la motivazione di Cristo trasformatore, è soltanto quello che i giudaizzanti proponevano e volevano imporre a tutti, di vivere una vita cristiana secondo le opere, secondo quello che la legge imponeva. Allora Paolo continua al capitolo 5 versetto 2 e dice: ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Allora qui parla soprattutto di circoncisione, perché era uno dei punti focali, poi vedremo un'altra cosa, era uno dei punti focali la circoncisione, no? Perché era molto importante per quello che rappresentava Mosè, tutto l'Antico Testamento, era un punto cardine, e questi giudaizzanti lo volevano reinstaurare nella chiesa del primo secolo. Quindi Paolo vi fa riferimento in maniera specifica e precisa. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. E voi sapete che la legge mosaica era tosta, no? Poi era resa ancora più difficile dai farisei, che avevano aggiunto tutte le loro regole, tutti i da fare e non da fare, no? Che era impossibile da rispettare. Ma Paolo qui dice: ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Allora l'insegnamento di Paolo è molto forte, è molto chiaro, è molto diretto. Se noi viviamo una vita religiosa siamo separati da Cristo e scaduti dalla grazia, perché in realtà quello che succede è che noi prendiamo le opere della legge, le opere della carne e le mettiamo al posto del sacrificio di Gesù sulla croce, che è quello che ci dà la salvezza. E ne parliamo fra un minuto. Poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. La fede che opera per mezzo dell'amore. Quindi sì, ci sono delle cose che dobbiamo fare, delle opere, ma sono opere di fede fondate sull'amore. Non sono opere della legge, non sono opere della carne, non è religiosità, ma è fede che opera mediante l'amore. E noi ci dobbiamo chiedere oggi, perché siamo i discendenti, gli eredi, no, dei Galati, dei cristiani del primo secolo, siamo il nuovo Israele, se vogliamo così chiamarci, no, il popolo di Cristo, tutti coloro che hanno deciso di fare di Gesù Signore della loro vita e che vogliono vivere da discepoli, sono diciamo nella dimensione eterna, sono il popolo di Dio, quelli che sono venuti prima di noi secoli fa, quelli che sono a noi contemporanei e quelli che verranno dopo di noi, quando noi saremo morti, finché Dio deciderà che è il giorno del ritorno di Cristo. No? In questa prospettiva eterna, questo è il popolo di Dio. E noi, in quanto popolo di Dio, ci dobbiamo chiedere oggi se viviamo nella fede che opera per mezzo dell'amore. E ognuno di noi può fare questa riflessione. Non ne parleremo adesso, non c'è il tempo, non è il luogo, ma ognuno di noi, io penso e spero che ogni tanto si guardi dentro e dica: come sto vivendo la mia vita da discepolo? Mi sto sforzando? Vivo una vita religiosa? O veramente c'è un amore per Dio e per Cristo? C'è una motivazione che viene dal sacrificio di Gesù sulla croce per me, che mi spinge a vivere per fede operando per mezzo dell'amore? È un po' cattino così, no, a rimetterci in discussione, no? La fede che opera per mezzo dell'amore. E questo può prendere diversi aspetti, no? Le relazioni con i fratelli e le sorelle nella Chiesa, la relazione con i colleghi al lavoro oppure con le persone che ci stanno intorno, la relazione con Dio, il mio momento di studio e meditazione, la mia preghiera, il sostegno che do ai bisognosi, la mia relazione con i miei figli o con mio marito, con mia moglie, no? Sono tutte dimensioni della mia vita che vivo nella fede che opera per mezzo dell'amore oppure no. Facendo un altro passo indietro, sempre nel libro ai Galati, capitolo 3, versetto 1, e qui Paolo si riferisce direttamente ai Galati e dice: o Galati insensati, chi vi ha ammagliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Perché l'influenza dei giudaizzanti nelle chiese della Galazia, erano Liconio, Derbi, Listra, queste chiese che vediamo nel libro degli Atti, che Paolo ha aperto, no? Queste chiese erano sotto l'influenza dei giudaizzanti e c'erano molti che si erano lasciati trascinare, si erano lasciati ammagliare, no? Qua Paolo usa questa parola, ammagliare, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. E fa questa domanda in maniera molto chiara, no? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? L'opera dello spirito in noi quando accettiamo la croce di Gesù, quando accettiamo il messaggio salvifico del sacrificio di Gesù sulla croce, è dello spirito, è l'opera dello spirito, è la nostra trasformazione, i frutti dello spirito che abbiamo visto poco fa, la nostra trasformazione nelle relazioni, eccetera, è lo spirito, non sono opere della legge, non sono opere della carne, non è una religiosità che ci fa arrivare lì. E Paolo fa questa domanda in maniera molto chiara ai Galati e gli dice: chi vi ha ingannato? Da chi vi siete lasciati ingannare, ammagliare? E quindi magari è una riflessione che possiamo fare anche noi. Passo indietro, capitolo 2, versetto 16. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Allora, qui il termine giustificato è un termine di tribunale, no? Giustificato vuol dire essere reso dichiarato innocente, dichiarato puro, no? Chi era in tribunale per una causa, eccetera, eccetera, o era colpevole o era giustificato. Ma per tre volte Paolo parla di giustificazione e vediamo che questa giustificazione in Cristo per fede ha un valore generale. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, poi ha un valore personale. Anche noi abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e poi ha un valore universale. Nessuno sarà giustificato. Quindi qua Paolo propone questa dottrina che è forte, è potente, non è soltanto un'idea che ha lui o qualcosa che gli sembra una buona idea. No, questa è la dottrina della salvezza secondo Dio, che ha un valore generale, un valore personale ed un valore universale. Nessun uomo sarà mai giustificato per le opere della legge. Perché? Andiamo avanti. Se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per questo, no? Non sono e non possono mai essere le opere della carne, le opere della legge che ci giustificano e che ci rendono liberi e che ci salvano. Qui è quello che è considerato il filosofo cristiano Sant'Agostino chiama il mirabile scambio, no? Che Gesù sulla croce ha preso il nostro posto, ha preso lui il peccato perché noi fossimo giustificati, noi fossimo considerati puri e innocenti. Questo lo chiamava il mirabile scambio, no? Che lui che era innocente ha preso su di sé le nostre colpe perché noi potessimo essere considerati innocenti da Dio. Ma questo è un concetto profondo, non è semplicemente una buona cosa che Marco sta dicendo questa mattina o che Paolo gli è venuto così l'ispirazione di scrivere, o la dottrina della Chiesa di Cristo internazionale o quello che volete. No, qua si tratta di un concetto spirituale fra i più profondi e i più difficili da capire, perché ha a che vedere con la santità di Dio. La santità di Dio noi la chiamiamo così, abbiamo un'idea, ma facciamo fatica a renderci conto della portata, della profondità, della grandezza della santità di Dio. Cioè, quando noi parliamo di qualcosa che è immacolato, che è puro, no? E per noi è il massimo della pulizia, della bellezza, sono due parole che per noi sono parole eccelse per descrivere questa situazione, ma non arrivano neanche a accogliere il vero significato della santità di Dio. E non so neanche come altro spiegarlo, no? Ma la santità di Dio richiedeva che ci fosse una vittima innocente, pura, che non ha mai commesso peccato, per il perdono dei peccati. E allora noi esseri umani, con tutti i nostri sforzi di voler mettere in pratica la parola di Dio, la legge, non saremo mai all'altezza. Chi, venendo qua questa mattina, da quando ci siamo svegliati al momento in cui siamo arrivati al parco, non ha commesso un peccato? Un peccato o per dire male di qualcuno che magari ci ha tagliato la strada in auto, oppure un pensiero negativo per chiunque o qualsiasi cosa, oppure un'insofferenza perché domani si torna o perché fa caldo. Tutti noi abbiamo già peccato quest'oggi e non ci sembra di averlo fatto, perché è normale, perché così stiamo scadendo di nuovo in una visione religiosa di quello che è la vita cristiana. Certo, siamo limitati, siamo imperfetti, siamo peccatori, e questo non ce lo toglierà mai nessuno, se non Dio, che ci vede rivestiti di Cristo, che ci vede, per il mirabile scambio, ci vede degni del suo amore e del suo perdono. E allora, siccome nessuno di noi potrà mai, con le opere della legge, le opere della carne, meritare o guadagnare o arrivare al perdono, Dio ha soddisfatto la sua giustizia e la sua santità con l'unica cosa, l'unica persona pura, senza macchia, senza peccato, Gesù Cristo, che è venuto per noi per prendere i nostri peccati. E il mio peccato personalmente, quello di Erika, di Saul, di Giampiero, di Soleil, personalmente, non soltanto quelli della umanità, certo, ma ognuno di noi personalmente. Allora, quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge, che la legge chiedeva il sacrificio per eccellenza di qualcosa di puro, di innocente, senza macchia. Sono morto alla legge affinché io viva per Dio. E poi questo versetto qua: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, nel mondo, quello dove sono, con tutte le tentazioni, le pressioni della vita, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, non per opere, non nella paura, non nell'apprensione, ma nella fede in Gesù, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco perché tutto quello che facciamo, andare in chiesa, dare la colletta, partecipare agli incontri, eccetera, eccetera, è una questione di cuore, è una questione di amore per Cristo, di vivere per fede in colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non è una questione di pratica di un gruppo o di un'associazione, di una chiesa, non è una questione di imposizioni o di leggi o di liturgie ritualistiche, eccetera, è una questione di amore per Dio, grazie a quello che Gesù ha fatto per noi. Quindi chiudiamo qua, riflettendo, no, in queste prossime ore, in questi prossimi giorni, se stiamo diventando o siamo diventati un'otre vecchia, perché il messaggio di Cristo è questo vino nuovo, che è sempre nuovo, perché ci cambia continuamente e si applica ogni giorno in maniera nuova e diversa alla nostra vita, perché ogni giorno è un giorno diverso, ogni giorno ci troviamo a vivere con persone diverse o in circostanze diverse, e il potere trasformatore dello Spirito che abbiamo in Cristo Gesù viene in nostro soccorso, perché Dio ci ama e Dio vuole questo per noi, che viviamo una vita nella fede che opera per mezzo dell'amore. Ora Davide e Fabiola pregheranno per il pane e il vino. Il pane e il vino quest'oggi facciamo una cosa un po' diversa per facilità: il vassoio rosso è vino, il vassoio bianco è succo.